libro Veritas.
Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali.
Hai dedica con data a sé un regalo col prezzo ben nascosto dietro a un adesivo. È l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro.
Perché si può leggere l'attualità anche attraverso i libri. Rubrica realizzata in collaborazione con la casa editrice Edi Cusano.
Hai mai viaggiato tutta una notte attraversando un temporale forte? Ti sei trovato aperto ad asciugare sotto al sole?
Ho illuminato fino alla mattina da una candela o da una pila.
Una storia che non conosci non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggi limitato.
Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano, è come una lanterna magica che non si ferma.
Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.
Questo è un nuovo approfondimento di Radio Cusano. Ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori. Unicusano Focus, oggi dedicato a un libro pubblicato dalla casa editrice Edi Cusano, La storia del pensiero scientifico. Un titolo suggestivo, ma anche le pagine di questo libro sono molto suggestive e interessanti. Vediamo ora la copertina, ma soprattutto possiamo parlarne con i due autori. È veramente un libro fresco di stampa. Parliamo del professor Andrea Mattia Marcelli, che saluto. Ben trovato, professor Marcelli.
Grazie dell'invito.
No, grazie a lei e grazie alla professoressa Rita Minello, che è più di casa rispetto al professor Marcelli, che oggi fa un esordio in casa della comunicazione, del mondo della comunicazione dell'Università Niccolò Cusano, mentre la professoressa Minello è stata spesso nostro ospite e le ringraziamo come sempre della sua cortese partecipazione.
Grazie Gianluca, è un piacere essere qui.
È un piacere nostro, è un piacere avervi entrambi per un volume scritto proprio a due mani, un volume che rappresenta il manuale completo della storia del pensiero scientifico. Ovviamente è un manuale afferente al corso di laurea magistrale in scienze pedagogiche dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Rivolgiamo insomma la prima domanda proprio al professor Marcelli. Professore, storia del pensiero scientifico, insomma il titolo, come dicevo, è suggestivo, porta subito ad un interesse, ad una curiosità nel lettore, però cosa avete inquadrato, cosa avete raccontato della storia del pensiero scientifico?
Sì, certamente la storia del pensiero scientifico è un argomento titanico, è un argomento enorme, difficile da affrontare in maniera concisa e sintetica. Si è pertanto cercato di fornire un quadro dei concetti fondamentali e poi si è anche tentato di dare appunto con un approccio storico che dunque vada a approfondire quelle che sono le diverse fasi dello sviluppo della scienza e del modo di pensare dello scienziato e anche del modo di comunicare, per poi spostarsi a un focus maggiore su quelle che sono le necessità dell'educatore in relazione al pensiero scientifico e anche guardare quella che è la storia del pensiero scientifico pedagogico, ossia considerare le scienze dell'educazione nello specifico.
Certo, di questo poi ne parleremo più nello specifico con la professoressa Minello. Quali sono le tappe, per far capire anche a chi sta seguendo questa nostra rubrica, che cosa intende proprio per pensiero scientifico? Ci faccia qualche esempio di delle tappe che avete raccontato in questo manuale.
Diciamo che il manuale tenta di conciliare quelle che sono appunto le tappe, le fasi della storia del pensiero scientifico, anche con i concetti che ci permettono di comprendere la scienza contemporanea, come sta lavorando. Quindi per esempio si parte dalle prime esperienze di cosiddetta euristica, le scoperte primitive, fino ad andare ad analizzare quelle che sono le fasi di sviluppo della scienza moderna, per cui si discuterà di rivoluzione copernicana, si discuterà anche di disegni sperimentali, si parlerà di Galileo per esempio.
Ah, che è sempre un tema
poi
molto interessante.
Sì, al positivismo del tardo Ottocento.
Che è sempre un tema molto interessante. Professoressa Minello, allora, lei con lei ovviamente molte conversazioni sulla formazione dal basso, potremmo dire, cioè dei più piccoli, di quella che è il mondo della pedagogia, e anche nella storia del pensiero scientifico c'è una parte ovviamente dedicata al pensiero pedagogico, scientifico-pedagogico, di cui lei si è occupato in modo particolare. Quali sono i passaggi più interessanti del manuale Affronto?
Prima di tutto Andrea Marcelli ed io ci siamo interrogati sulla natura dei concetti scientifici che servono a un insegnante, a un educatore, a un formatore. E quindi c'è un capitolo intero che tratta tutti i problemi contemporanei che sono utili sul piano scientifico per il mondo della scuola, per il mondo dell'insegnamento. Che cosa è più importante affrontare dalle radici dei primi anni di scuola sul piano del pensiero scientifico e perché? Ovviamente si tratta di un'impostazione epistemologica e poi poiché ci siamo rivolti con questo testo, che non è solo divulgativo ma è anche dedicato agli studenti, ci siamo rivolti in particolare a futuri educatori, abbiamo applicato uno degli schemi, dei modelli fondamentali del pensiero scientifico, organizzati da uno dei nomi della sacra triade della scienza del Novecento, Popper, Lakatos e Musgrave, nel nostro caso i paradigmi di ricerca di Lakatos e anche di Kuhn, sostanzialmente, sì, che è stato il protagonista originario di questa evoluzione epistemologica che ha riposto le basi stesse della scienza e del pensiero scientifico, e abbiamo applicato questa modellizzazione al mondo delle scienze della formazione e delle scienze dell'educazione. Si tratta infatti di due modelli che sono modelli scientifici a volte in contrapposizione, ma destinati ad un futuro dialogo. Modelli scientifici che si evolvono secondo il programma dei paradigmi di ricerca di Lakatos.
Ecco, lei ha citato tre pensatori. Pensavo a Popper, è quello che pensava Popper di questo mezzo di comunicazione della televisione. Non aveva certo un pensiero lusinghiero Popper, della TV.
L'avrebbe subito sottoposto a falsificazionismo.
È sempre divertente parlare anche con lei del pensiero filosofico applicato alla contemporaneità. Professoressa Rita Minello, che insegna, lo ricordiamo, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Niccolò Cusano. Professor Barcelli, poi lo chiederò anche più nel dettaglio alla professoressa Minello. La professoressa Minello, per quanto riguarda la parte appunto del pensiero scientifico pedagogico, ci ha illustrato, no, le possibilità che dà questo manuale di creare un ponte ovviamente tra quella che è la contemporanea professione, la contemporaneità delle professionalità pedagogiche rispetto a quelle che sono le radici, no, del pensiero scientifico. E anche questo l'intento del manuale in generale, cioè nel pensiero scientifico che affonda le radici anche centinaia di anni fa, si trovano delle idee chiare ancora valide nella contemporaneità e ancora valide nell'applicazione contemporanea.
Beh, sì, sicuramente la prima cosa è il metodo sperimentale, è un qualcosa che è stato sviluppato, è stato ampliato, ma è tuttora applicato. Inoltre io penso che una delle cose che ci hanno molto interessato è l'aspetto anche sociologico, ossia l'aspetto per esempio della comunicazione che è avvenuta tra gli scienziati. Quindi qui parliamo di una vera e propria forma mentis orientata alla trasparenza, orientata alla reciproca comprensione, alla valutazione che noi con un termine molto complesso chiamiamo intersoggettiva, che vuol dire il controllare i risultati in maniera reciproca e anche il poter lavorare sul lavoro di altri, quindi anche costruire dei linguaggi e dei sistemi che consentano di costruire, di utilizzare i mattoni che ci sono stati forniti da altri per edificare quello che è l'edificio della conoscenza.
Senta, volevo fare una domanda un po', non so se è affrontata proprio nel manuale. Il pensiero scientifico ogni tanto entra anche in contrasto, no, con altre forme di pensiero, compreso quello religioso. Lei che ne pensa, no, di questa conflittualità che ogni tanto emerge su alcuni temi che la politica definisce etici, ma che poi in generale hanno ovviamente una base scientifica e una base di teorizzazione religiosa. Non le chiedo ovviamente da che parte sta, ma le chiedo perché si sviluppano questi conflitti. Lei prima ha citato Galileo, che è sempre un po' il simbolo, no, della conflittualità tra religiosità e scienza. Perché si generano queste cose e secondo lei c'è un terreno di compromesso rispetto a queste due forme di pensiero che a volte appunto collidono tra loro?
Ci sono in primo luogo delle spiegazioni più stereotipiche in cui si parla per esempio dell'uomo che non riesce a spiegare il fenomeno naturale e dunque va a ricercare altrove le sue spiegazioni. Però noi abbiamo voluto muoverci anche un po' oltre questa cosa e per esempio guardare al periodo medievale, almeno io lo faccio sicuramente anche nelle mie lezioni, di guardare a dei periodi storici che sono normalmente ritenuti come poveri di scienza e sicuramente dal punto di vista tecnologico non vediamo un livello di innovazione al quale noi siamo abituati. Eppure, per esempio, l'approfondimento della logica, l'approfondimento di certe parti del pensiero, anche perché la scienza, se vogliamo, vuole anche occuparsi di quello che è il benessere umano. Quindi io adesso non voglio dire quella che è un'eresia, ma anche dobbiamo anche vedere quali sono state le fasi che ci hanno consentito, io dico un'eresia per i sostenitori della scienza moderna, quelle che sono le fasi che hanno costituito i presupposti per lo sviluppo di quello che è il nostro sistema sperimentale. Quindi sicuramente ci sono stati momenti di conflitto, però ricordiamo anche che gli stili comunicativi, gli stili di trasmissione del sapere sono cose che sono cresciute col tempo, quindi anche avendo un approccio più, come dire, più volto a identificare la continuità storica che non il momento di spaccatura tra quello che è il passato e il presente. E del resto che cosa ci troviamo davanti anche nell'antichità? A degli uomini che devono adattarsi al proprio ambiente, a delle società, a delle civiltà che magari non sono ottimali dal punto di vista dei nostri valori e che tuttavia hanno cercato di trovare e di fornire delle risposte, risposte che non sono sempre ottimali ma che sono state soddisfacenti anche per secoli, e quindi capire qual è la misura di queste risposte.
Lei è un epistemologo, professor Marcelli?
Sì,
bene, sì.
La mia formazione di base, assolutamente.
Cosa si intende? Perché noi siamo qui anche come mezzo informativo ma anche divulgativo. Cosa si intende per epistemologia?
Sì, epistemologia a volte, perché si usano dei termini complessi proprio perché noi usiamo questo linguaggio che deve essere condivisibile a livello universale, quindi nella comunicazione cerchiamo anche di avere dei punti di riferimento comuni anche agli altri scienziati e studiosi del settore. Epistemologia è di fatto tutto quello che talvolta viene equiparata alla filosofia della scienza, ma non è una filosofia nel senso di una riflessione, un'opinionistica della scienza, no, si tratta di andare ad analizzare e studiare quelli che sono i processi che consentono la scoperta, i processi che consentono lo sviluppo della conoscenza umana. Per cui l'interesse è molteplice, perché a noi interessa a parte un interesse generale per la storia, ma anche in capire questi processi. Per esempio molti epistemologi lavorano alla modellizzazione di questi processi. Posso trasformarli, non dico in equazioni, ma posso trasformarli in algoritmi, posso trasformarli in un qualcosa. Per esempio alcuni epistemologi si chiedono: noi possiamo insegnare alle macchine a scoprire le cose al posto nostro? Questa è una sfida molto interessante, naturalmente non una sfida storica.
Certo.
Contemporanea.
No, interessante, perché lei in poche parole ci sta dicendo: guardate che dietro a questi termini non c'è solo teoria, fumo tra virgolette, c'è un qualcosa che è applicabile anche empiricamente in ambiti scientifici che sembrerebbero invece più tecnici, no? Questo è un po' il senso del suo ragionamento che credo di aver colto. Andiamo in chiusura e lo facciamo con la professoressa Rita Minello. Con lei spesso, perché proprio tutta la sua attività qui all'Unicusano, dei suoi corsi di studio, della sua didattica, dei suoi libri, manuali, saggi pubblicati con Edi Cusano, è volta proprio a creare questo ponte tra, diciamo, pensiero di base scientifico, la molteplicità delle chiavi di lettura che sono stati forniti da grandi pensatori, da grandi personaggi del mondo della filosofia e non solo, e il ponte con la contemporaneità, che è, professoressa, lo sappiamo come genitori ma anche come osservatori, sempre più complessa, no? Nel mondo della pedagogia e della formazione tanti elementi insistono e ovviamente vanno ad influenzare la formazione dei bambini, dei più giovani, però lei crede ovviamente fermamente che la tradizione del pensiero possa fornire sempre delle chiavi anche di, come dire, soluzione per quelle che sono, per queste che sono queste realtà così, così complesse, così interattive, così veloci. Perché ne è convinta, professoressa?
Gianluca, lei ha colto perfettamente l'idea di base. Io
grazie.
Ne sono convinta perché lavoro al modello della ricostruzione dalle macerie. Mentre abbiamo avuto il riduzionismo, abbiamo avuto periodi che hanno manifestato e sono stati caratterizzati da una temperie decostruzionista forte che ha distrutto l'educazione e non solo, tutto il mondo della cultura e della scienza a livello valoriale, ma anche a livello di evidenze. Non si può più parlare di verità
oggi.
Nel pensiero scientifico. Ebbene, dopo questa temperie è necessario ripartire. I filosofi francesi dicono che bisogna ripartire dalle macerie. Però qual è, se non il mondo dell'educazione, il mondo della scuola, il mondo dell'insegnamento, e diciamo il fulcro e anche la base iniziale da cui riuscire a riconoscere quali sono appunto quei valori che restano e che sono indimenticabili e che sono quelli che caratterizzano l'essere umano? Ecco, io lavoro in questi termini.
Senza dimenticare i genitori e la famiglia, perché altrimenti, ho notato, i genitori si prendono un alibi, una giustificazione generale, quasi sociologica, che quello che sono magari diventati i propri figli è colpa della scuola, o perché la scuola non colma determinate lacune, mentre io credo che sia d'accordo con me, professoressa, nel dire che poi La famiglia fa ancora molto quello che si vive in casa.
D'accordissimo,
no?
Tutti gli attori della formazione sono chiamati in causa e sono responsabili congiuntamente dell'uomo che diventerà. Certo, una volta, per riferirsi a momenti storici in cui la scienza si congiungeva abbastanza strettamente, era legata abbastanza strettamente con la religione, i gesuiti ti dicevano: dammi il bambino di 7 anni e io ti garantirò dell'uomo. Oggi, con tutti gli insegnanti, tutti i formatori, genitori, familiari, famiglie aperte che incontra il ragazzo, chi garantisce oggi per l'uomo?
Ecco, e questo insomma, è un quesito non da poco, e chiudiamo con questa riflessione attraverso un punto di domanda della professoressa Rita Minello, Facoltà di Scienze della Formazione qui all'Università Niccolò Cusano. Grazie professoressa, come ringraziamo ovviamente Andrea Mattia Marcelli, il professor Marcelli, ovviamente insieme alla professoressa Minello, anche lui qui all'Uni Cusano nella Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze della Formazione, dove insegna storia del pensiero scientifico, pedagogia sperimentale, adesso tutte, diciamo, gli insegnamenti non li stiamo qui ad elencare, ma sono soprattutto i due autori del libro Storia del pensiero scientifico, che come avete capito è un manuale ovviamente per gli studenti, ma è uno straordinario strumento per andare a leggersi quelle che sono le basi del pensiero scientifico tradizionale, ma che ha ovviamente uno sguardo sulla contemporaneità, come ci hanno spiegato oggi i nostri due ospiti. Grazie ad entrambi, spero sia stato un piacere. Professor Marcelli, lei tornerà dopo l'esordio?
Le è molto piaciuto? Piacere.
Si è divertito, meno male. Alla faccia di Popper, oserei dire, che è citato nel libro, però Popper se ne farà una ragione. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato in regia. Radio Cusano prosegue nella sua programmazione, che è fatta di informazione e divulgazione culturale. Grazie a tutti.